testi sacri indù la donna in quanto tale non ha nessun valore, è soltanto un appendice prima del padre e del fratello, poi del marito, la cui morte chiude per sempre la sua vita sociale, economica ed affettiva. Se per molti la vedova è un culacciani, portatrice di malaugurio, per tutti è un peso economico. Priva di ogni proprietà e diritto, la vedova vive in povertà e di isolamento, dedicando la sua vita alla memoria del marito defunto. Scompaiono anche i simboli del matrimonio, i capelli vengono tagliati, rimossi la collana di perline nere, il Mangalsutra, il punto rosso sulla fronte, il Bindi, la striscia rossa tra i capelli, il Sindur, spezzati cerchi colorati di vetro ai polsi, i bangles, gettati gli anelli alle dita dei piedi e l'orecchino al naso. Il futuro della vedova è fatto di un semplice sari bianco, il colore del lutto in India.
Bene, bene, bene. Buonasera amici.
Buonasera a tutti. Siamo qui di nuovo dopo le feste pasquali. Quanto cioccolato hai mangiato, Alex?
Ma cioccolata, sai, questa volta poca ma buona.
Io ho quasi un uovo intero, questa volta invece tanta.
Ah beh, carenza di...
Può darsi, di
cioccolata.
Affetto, non so, mi sono buttata sulla cioccolata, quindi speriamo che anche i nostri ascoltatori abbiano abbondato con i dolci in questa Pasqua e si siano divertiti durante la giornata della Pasquetta. E invece noi siamo qui in compagnia di qualcuno che insomma cerca di far rinascere l'arte in maniera tutta sua, che siamo qui con Tamara Farnetani, che è una fotografa. Perché?
Buonasera.
Buonasera. Perché si diventa fotografi?
Ma questa domanda penso che non me l'ha mai fatta nessuno. Di solito ti chiedono come si diventa fotografa e anche quella è difficile, per bisogno interiore soprattutto, perché comunque la fotografia, anche se non è stata messa molto come arte negli anni, non è stata riconosciuta molto come arte, è comunque arte, e in un periodo sicuramente molto difficile, dove io poi ero segregata in casa per motivi che proprio non potevo lasciare casa, che non stavo bene. Mi sono comprata un ingranditore, visto che già fotografavo, e mi sono messa a fare le foto stampate, tonnellate di foto, e da lì insomma mi era preso sempre più l'idea di farlo diventare parte della mia vita. Poi non so cos'è una fotografa, cosa definisce una fotografa. Comunque il fotografare sicuramente è anche un antidepressivo, e anche un oltre alla depressione, che non per forza deve essere sempre negativo il fotografare, no? Cioè è proprio un collegarsi con la gente, andare anche un po' a scovare nelle vite degli altri, fissare un momento che non torna mai più. Sì,
sono molte le sfumature che
sono tantissime, direi,
che caratterizzano la fotografia e il mestiere del fotografo. Ma è una cosa che è venuta fuori fin da quando eri bambina, oppure l'hai riscoperta da grande?
No, allora, io la prima macchina fotografica penso che l'ho avuta tipo a 10-11 anni, e ho sempre fotografato le gite scolastiche o cose varie. Poi mi ricordo pure che da piccola, cioè avevo appena 13 anni, andai nella Germania dell'Est, a quei tempi si chiamava ancora DDR, ed era molto difficile entrare lì, perché comunque ci avevano visti speciali. Avendo un amico di famiglia che era di quella parte, cioè scappò durante la prima guerra mondiale, mi portò a vedere i suoi familiari e feci, mi ricordo, la prima reportage, no? E poi la maestra appunto voleva vedere le foto, voleva che io facessi un intervento in classe facendo vedere le foto, parlando com'era questa Germania dell'Est. E appunto penso che quella è stata la mia prima esperienza proprio anche di fotoreportage.
Che poi ricordiamo che tu sei italo-tedesca, se non sbaglio.
Sì, sì, sono nata e cresciuta a Monaco Baviera, ho vissuto più o meno i primi anni, 17 anni lì, ho passato anche degli anni con i nonni in Toscana, soprattutto i primi anni di infanzia, e poi sono venuta a Perugia nell'89.
E durante questi spostamenti la tua passione non è cambiata?
Ma no, si sono aggiunte nuove passioni, magari anche ci sono periodi dove la fotografia non è una passione ma anche una condanna, eh? Cioè certe volte la vedo pure come, cioè mi dico, ma perché io non potevo fare la ragioniera?
È una dipendenza.
Cioè, ma non perché voglio degradare il lavoro come ragioniera, però lo vedo più no? Più lineare, cioè la mattina ti alzi, sai che devi andare in ufficio, hai queste pratiche da svolgere. Invece il fotografo deve avere una disciplina molto forte, perché noi non abbiamo veramente un orario, un arrivo, cioè sta molto a te.
Ti alzi e qualsiasi cosa potrebbe essere fotografata.
Volendo sì, potenzialmente sì. Poi ovviamente ci sono dei impegni, cioè, che ti mandano appunto anche un matrimonio. Però sì, volendo, quando ti crei le storie sta molto a te. Vai a leggere, scovare.
Certo, bello, ci piace. Adesso ci rilassiamo un attimo con qualcosa che la nostra ospite
ci ha portato. Psychedelic Sally, with your painted face. Psychedelic Sally, you're my saving grace. Psychedelic Sally, give your soul some time. Oh, meditate and save your mind. Psychedelic Sally, with a tainted view. Psychedelic Sally, I'm in love with you. Psychedelic Sally, what you searching for? Oh, find the key and lock the door. Wandering around from town to town, don't know how the deal goes down. Waiting for your lucky break to come. Living life from hand to hand, passing round from man to man. For you know your feelings will be numb. Psychedelic Sally, what you wanna know? Psychedelic Sally, I love you so. Psychedelic Sally, give yourself a chance. Ooh, come on here and find romance.
Quanto conta la musica nella vita di una fotografa? Perché ricordiamo, per chi si fosse connesso adesso, per chi fosse in ascolto da poco, che siamo in compagnia di Tamara Farnetani, che è una fotografa. Quanto conta la musica?
Per me molto, perché comunque grazie alla tecnologia oggigiorno ci sono iPod, laptop e tutto, e metti dentro parecchia musica e la puoi sentire quando vuoi, e soprattutto quando stai parecchio in giro. Io sto anche molto in hotels, guest house, robe così, e magari non capisci la lingua del paese anche se accendi la televisione. La musica comunque è un po' anche casa, no? Un po' poi divertimento, svago. Anche incontri con gente, no? Oggigiorno con la chiavetta ti scarichi musica da gente che incontri strada facendo, ricordi. Importante, sì.
C'è una canzone in particolare che ti ricorda un momento particolare, una foto particolare?
Ah, una foto...
Magari è scattato mentre ascoltavi musica, o un'ispirazione particolare che ti è venuta ascoltando la musica?
Beh, magari proprio così no, perché io quando scatto sono sola spesso e volentieri, e magari c'ho qualcuno che mi assiste o un traduttore, però magari non hai cuffiette e cosa, perché devi essere veramente attenta. Però a quel punto mi verrebbe in mente Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, perché comunque lavoro sulla vedovanza indiana, appunto loro salmodiavano tutto il giorno questa canzone.
Certo,
bene, bene.
Quindi è un ricordo ben preciso che tu hai.
Sì.
Invece ricordi una foto particolare? Ci vuoi dire come si scatta, come ci si organizza, che tipo di collaborazione c'è con il tuo assistente? Cioè, come funziona una giornata da fotografa? Una giornata tipo, se c'è. Magari in India.
In India, sì, soprattutto lì io fotografo. Allora, innanzitutto sicuramente uno si deve alzare molto presto in India, perché alle 9 già sono fatti i giochi, come dire, perché gli indiani si alzano alle 4, alle 5.
Non sono dei 2 milioni come noi.
Anche questo era molto difficile, soprattutto all'inizio, adesso sempre di meno, ma all'inizio io faticavo tantissimo a alzarmi tipo alle 3 di mattina, alle 4 di mattina.
Cosa fanno loro a
quella? Loro pregano.
Iniziano a pregare?
Sì, sì, loro fanno la puja, la chiamano, ed è un... c'è un rito di preghiera, di purificazione. Di
tutte le mattine?
Tutte le mattine e tutte le sere prima che cala il sole, verso le 5, le 6, le 7, insomma. Quest'ora loro sempre, e consiste nell'accendere degli incensi, fare dei simboli, che di solito sono dei cerchi, che sarebbe l'arti, la chiamano, e poi parecchio rumore, ognuno suona una campanella, un tamburo, parecchi rumori e magari anche dei canti, e poi dei mantra, della meditazione, comunque è una cosa molto allegra e molto euforica, e ti viene voglia di alzarti, insomma.
A qualsiasi età?
Sì, sì, dal bimbo piccolo, sì, in India non è raro vedere bimbi che fanno cose da grandi, come anche lavorare, purtroppo, certo. Che quello è il minimo, fargli alzare alle 5, cioè certe volte devi pure lavorare magari in lavori pesanti, però sì, vecchi.
E questo quanto dura più o meno?
Questo può durare 10 minuti, se uno magari ha un negozio, prima di aprire un negozio, prima di aprire la serranda, sicuramente il proprietario fa una puja, perché è good luck, no? Simbolo di buon augurio.
Una fortuna, un auspicio.
Sì, sì, è buon auspicio, infatti hanno il simbolo di Ganesh e Lakshmi, che sono comunque i due dei,
le divinità, certo,
che portano soldi, secondo loro, no?
E come le nostre lenticchie a Natale.
Sì, sì. E poi magari in un tempio può essere anche un'ora. Cioè dipende poi anche quanto tempo uno ha, non tutti hanno tempo un'ora ogni mattina, però se lo prendono questo tempo gli Hindu.
Riescono a ritagliarlo, non è come da noi che non si trova mai il tempo per la preghiera, la spiritualità.
No, la preghiera è parte della loro vita, anche il non credente alla fine lo fa perché è proprio culturale, gli è anche imposto forse dalla
come
famiglia.
Come diceva Pascal, tra il credere e non credere, insomma, mi conviene credere perché non si sa mai cosa mi aspetta nell'aldilà.
Ecco,
sì, sì, sì. Sì, è l'aforisma,
no?
Classico.
Sì, sì, no, ma gli indiani infatti credono più che altro molto, c'è molta
il 90% c'è l'abbondanza, la maggior parte delle persone comunque crede, sì, dentro questa spiritualità molto forte,
sì.
Ma è vero che là si respira proprio questa spiritualità, al di là delle persone, proprio l'ambiente in cui si vive è molto ricco di questa spiritualità.
Sì, no, l'indiano è spirituale. Poi dopo ovviamente c'è bene e male ovunque, cioè trovi anche l'indiano che appunto si mette questo vestito di spirituale addosso e poi magari ti frega.
Certo.
E c'è gente che fa business spietato e però magari va poi a accendere gli incensi ai dei, no?
Ma un po' come da noi anche, no? Coloro che ammazzano, si fanno prima il segno della croce, no? Le tipiche scene da film, no? Dei mafiosi che vanno in processione e poi in un vicolo sono pronti a uccidere.
Sì, comunque accade. Appunto...
Magari quello all'estremo.
Tutto mondo e paese, alla fine anche lì c'è molta ipocrisia, però diciamo in linea di massimo... l'India è spirituale, è credente. Infatti io un'altra cosa che mi piace dell'India, io giro con molte robe, no? Cioè macchina fotografica e magari anche delle
attrezzatura,
ecco. E io una volta me la sono anche dimenticata in un rickshaw, che sono questi piccoli taxi fatti ape, no? E il rickshaw driver, il conducente, me l'ha riportata in albergo.
Wow.
E in Italia è la stessa cosa.
No, ma già in Sud America non sarebbe successo, già non credo in Marocco.
Sono molto fortunata.
Anzi, in Marocco me l'hanno fregata la macchina fotografica, ma senza voler insinuare niente, però è proprio la loro cultura che porta all'essere molto onesti, perché credono alla reincarnazione, no? Credono che tu tanto paghi tutto quello che fai oggi.
È meglio che vai a migliorare, non a peggiorare, altrimenti chissà in chi e in che cosa ti rincarnerai.
Questo gioca al nostro favore, devo dire, al nostro favore anche come occidentale che va in un paese così grande.
Vai sul sicuro, tra virgolette.
Sì, è una terra abbastanza sicura.
Bene, sono molto contenta che si parla di questa terra.
Sì, sì, autentica.
Io notavo le foto, no, che abbiamo pubblicato. Questa mi piace in particolare, ricordiamo che le possono vedere sull'evento oppure andando sulla pagina di Universo Parallelo come official page. E qui c'è una foto, ci puoi spiegare questa foto?
Sì, questo era un momento molto molto bello, cioè proprio forse era uno dei più bei momenti che io ho passato in 9 anni in India. E, perché qui sono io in mezzo a tutti questi uomini che appunto sono dei baba, no? E sono dei sadhu e sono coloro che rinunciano alla vita terrestre per illuminarsi, no? Per elevare il loro spirito, no? Rinunciando a tutti i beni materiali.
Sono poi i nostri sacerdoti? Si potrebbe...
Però secondo
asceti.
Me... Asceti. Perché... Cioè, secondo me sono anche oltre il sacerdote, perché comunque loro veramente rinunciano, loro vivono in un San Francesco.
Ah, ok.
Rinunciano alla, anche al vestito, infatti
sì,
il signore a destra è nudo.
Ma e cos'ha?
La cenere, appunto, cenere. Perché anche questo fa parte di questi sadhu. Gli altri sono baba, sono sagnasi e hanno il colore arancio perché è il colore dei dei. Uh-huh. Però già il sadhu è il più estremista, è più il San Francesco nostro. Uh-huh. Che
è proprio
appunto,
quasi l'eremita, cioè quello che veramente
sì, lo è in effetti.
Va oltre gli
sì,
altri.
Sì. E si mette la cenere sulla uh-huh. pelle, perché questa cenere distrugge la pelle piano piano, è molto pesante. E la mettono di mattina quando si fanno il bagno alle 4 del mattino con l'acqua fredda, da bagnato lo devono mettere, e poi il pomeriggio si rifanno il bagno prima della pugia mm-hmm. e se la rimettono, e questa cera piano piano screpola
la pelle.
Cioè comunque loro si autoinfliggono parecchie,
sì.
Più che altro rinunciano anche alla bellezza terrestre, infatti non si tagliano i capelli, non si fanno la barba. Cioè diventano un po'...
Spirituali più che altro.
Sì, spirituali.
Come mai tu sei di blu?
No, quello era un caso. Ho comprato un vestito indiano che si chiamano Punjabi Dress, che non è il sari classico che io non riesco proprio a mettere. Non ho questa agilità come le donne indiane che fanno tutto, costruiscono...
Anche perché tu fai dei movimenti, no? Essendo una fotografa...
Ma no, loro costruiscono anche case con questi sari. Cioè riescono a fare veramente di tutto. E io almeno... Cioè metto questo invece Punjabi dress, che è più una cultura appunto del Punjab, che è una regione dell'India che confina col Pakistan, e comunque anche più dell'indiano musulmano. Mm-hmm. Anche se adesso non più, è diventato da 10 anni a questa parte una moda proprio, è trendy, diciamo.
Quanto sono stati disponibili nei tuoi confronti, per esempio loro, che comunque sono persone che distaccate, completamente distanti dallo spirito del mondo, dalla materialità? Quanta disponibilità hai trovato in queste persone?
È molta. Poi anche lì, come dicevamo prima, c'è di tutto. C'è il baba che diventa baba perché non sa cosa fare nella vita.
Ah, un po' il nostro zitello. Dice, ma cosa farò mai? Il nostro zitello quasi quasi diventa frate, prete, no?
Poi c'è anche questa cosa in India, che se tu sei baba, sei un po' immune alle leggi indiane, poi vabbè fai l'eremita, allora è un po' il Bin Laden della situazione, che può anche scomparire nei monti, diciamo, no? Al che ci sono anche purtroppo dei criminali tra di loro che magari spariscono così, non diventano più...
Sfruttano l'occasione per...
Usati, non possono più essere trovati.
Beh, da che mondo e paese.
Al che c'è di tutto, anche uno deve stare molto attento con chi... Perché magari vai lì, sei una ragazza, loro ti invitano...
Come funziona con i contatti? Tu come fai a entrare in contatto con determinate persone ed essere sicura che queste persone non ti facciano del male?
Ma sicura non sei mai. Mm. Anche che ovunque vai non puoi mai mettere la mano sul fuoco.
Non hai paura?
No, questo può essere un bene o un male, vedremo fra qualche anno. No, vado molto a istinto, e penso che lo devi fare quando sei in giro per il mondo. Cioè, di pancia?
Consentimi il termine, a pelle.
A pelle.
Certo, ti è mai capitata qualche esperienza spiacevole in questi anni?
No, mai, ho avuto molta fortuna.
C'è una persona in particolare che ricordi?
Di loro?
Sì.
Sì, sì, ha voglia. Tre persone particolari sarebbero Mukesh Puri, Sudarshan Puri e Prayag Das. E sono tre baba appunto che mi hanno un po' introdotto in questo mondo, perché ovviamente io ho avuto anche fortuna conoscendo loro, però l'ho conosciuti da sola, non c'era una persona che mi ha portato. Cioè sono entrata in confidenza con questi tre baba, di cui uno è un baba italiano, è Bolzanino, e da 20 anni che è lì, ha preso i voti, vive da baba, parla un benissimo hindi, però parlava ovviamente anche l'italiano.
Ah,
e mi ha anche molto protetto in effetti, mi ha anche detto adesso tu vai a casa, ti accompagna l'altro, il cela, insomma l'aiuto.
Un pigmalione.
Hai avuto il tuo angioletto custode.
Sì. E questa gente, questi tre baba, ci ha passato più di un mese insieme, stando alle loro regole, appunto alzarsi la mattina, coprirsi, fare così, fare cosà, però ho dei bellissimi ricordi.
Bene, noi la ringraziamo e continuiamo ad ascoltare un po' di musica.
Thank you.
Siete tornati in quest'area magica, un po' per l'India, un po' per i colori, per la fotografia, per questa forma d'arte che, no? Pochi riescono ad approcciare, perché sostanzialmente tutti fotografiamo, poi adesso con queste macchine digitali, addirittura col cellulare, quindi siamo tutti fotografi. Ma no, in realtà cos'è per te la fotografia? Per una fotografa, cos'è la fotografia?
Ma
che spero sia qualcosa di diverso dal mio essere paragonata ad una cinesina, che non me ne vogliono, però che vado dappertutto, da una giapponesina che vado dappertutto.
Sì, per me in effetti non è del tutto questo. Cioè, nel senso, io sono molto pessima. Mi ricordo anche quando facevo le gite scolastiche, mia madre mi diceva sempre: non hai fatto una foto di un monumento, non hai fatto una foto di un museo. No, non mi interessano tuttora. Io non riesco a fotografare una città, non faccio molta fatica, forse anche non ho l'occhio, perché poi c'è anche di un'arte, chi fa architettura, appunto. Per me sono le persone. Io sono una ritrattista e più che reporter, persino ritrattista, e tanta gente mi ha detto che colgo molto l'anima nelle foto, riesco ad andare molto profondo, e per me è quello, captare l'anima.
Come si fa?
Infatti gli indiani d'America, no, avevano paura di questo. Tanti paesi arabi non vogliono essere fotografati per quello, perché secondo me è vero, puoi entrare molto in profondità. Come si fa? Non lo so, è una cosa che la fai, cioè comunque tu mentre guardi cioè, con una lente, tu comunque hai un contatto con quella persona.
Avvicinatissimo.
E lui non ti vede, lei non ti vede, però tu la vedi e aspetti il momento. Quando scatti lo sai tu qual è il momento, può essere anche solo come lei ti guarda o solo come gira la testa, è un attimo che tu sai che è il momento e li capti, e forse capti anche l'anima, non so, per me è comunque sono persone la fotografia, sì.
Io ti faccio i complimenti, scusami.
Sì, no, fai.
Ti faccio i complimenti perché devo dire che noi abbiamo messo solo una piccola parte e poi metteremo appunto tutto sulla pagina di Universo Parallelo, tutto quello che sono le foto che mi hai mandato, che sono tantissime, sono bellissime. E devo dire che ogni foto ha un qualcosa, appunto ha un'anima propria, vive di vita propria, perché comunque sia riesci a cogliere quello che è il momento, la persona e il luogo, e noi, secondo me è una cosa abbastanza difficile, insomma.
Quasi non umana, direi, perché effettivamente è come se tu in quel momento forse non fossi neanche tu.
Ti saluta Stine.
Ah, grazie.
è molto particolare come arte, e poi facendola in luoghi, praticandola in luoghi particolari come l'India, penso che no, la cosa sia ancora più profonda, entra ancora più in profondità. Quanto questo ha influito sulla tua spiritualità, al di là della tua professionalità?
Beh, sicuramente a me l'India mi ha salvato la vita, direi. Cioè, io sono stata parecchi anni a Perugia, dall'89 fino al 97, poi io andai a Londra con l'idea poco chiara veramente che volevo fare. Volevo fare fotografia, ma dovevo studiare l'inglese pure perché ero scarsa. E comunque feci tutto ciò, feci fotografia, mi diplomai e dopo 7 anni di Londra, perché Londra è una bella città, però tira fuori anche quella l'anima. Te la succhia, e ero proprio che non sapevo neanche bene cosa volevo fare.
Ti confonde, è una città molto grande, molto, no?
Aggressiva, che anche
sì,
fredda. E l'India è l'opposto, è dolce, è calda. E io credo che quando andai in India.
È un po' come se me lo consenti, come se Londra ti porta più ad essere verso gli altri, verso l'esterno, invece l'India forse ti porta a guardarti dentro.
Sì.
C'è un po' una prospettiva diversa di te, no?
Assolutamente.
Per questo
sì.
Penso che Londra ti prosciughi, perché ti porta, ti obbliga ad essere tutta verso il mondo, verso la strada,
tutto
verso
immagine,
gli altri.
Poi tutto immagine, spesso e
no?
Volentieri.
L'apparenza.
Poi anche lì c'è la scelta, uno non deve aderire anche a tutto quello che gli viene proposto.
Altrimenti sarebbe, penso, distruttivo.
Però appunto io forse essendo stata molto giovane, avevo 26, 27, 28 anni in quei tempi, ero molto, infatti lì volevo fare moda, cose così.
Beh,
insomma,
si lasciano prendere da cose che non ti appartengono realmente, magari, no?
Ma io ancora adesso sfoglio i giornali e dico sempre che chi fa moda sono bravi fotografi. Cioè, tecnicamente spaccano, come si dice.
Beh, sì.
Però dopo non, l'ambiente, io non sono forse anche troppo timida di stare a fare quel ritmo di vita, no? Perché comunque sono più, mi piace anche stare sola a me, e non sono poi così brava in public relation, che è pessimo quando fai questo lavoro. Al che mi si addice più il viaggio, anche da sola, stare parecchi mesi, sono lenta prima che capisco quello che voglio. E l'India, appunto, dicevamo, cosa mi ha dato? Mi ha dato tutto questo, l'accettare i miei limiti, fondamentalmente.
Forse il conoscerti.
Il conoscermi.
Cosa che sicuramente Londra ti ha distolto da questo.
Ma anche Londra ti conosci, perché proprio... È talmente difficile, stai così sola certi giorni, perché comunque Londra sì è molto outgoing, però alla fine quando torni a casa stai a casa e non, cioè, non è come già in Italia, è diverso, c'è il vicino, il coso, no?
Sì, ti vengono a trovare lì, non si usa, lì c'è il pub, no, il tè,
sì.
Ma al di là di quello è difficile che una persona venga in casa. Io sono stata lì a studiare e non esisteva vieni a prendere un caffè, vieni a prendere un tè a casa mia, era più andiamo al pub, andiamo, sì, al bar, andiamo al bar, e poi lì ci sono appunto le sale da tè, ma non c'è il viene a casa mia,
no.
Lì non si entra mai in camera di,
no, no,
è una cosa che non,
no,
esiste.
Dice, sì, un signore te.
Sì, è una vita di strada. Io notavo, sì, che c'è una bipolarità, stai lì o sei da solo, quindi ignori il mondo, quindi ti chiudi nella tua camera, nella tua casa, fai la tua vita, o sei del mondo, quindi sei in mezzo alla gente,
sì,
e vivi degli altri, quindi è una scelta che tu fai,
sì,
o un mixage,
preciso,
crei un mixage, sì, tra le due cose, alla fine... Insomma, decidi di fare questa scelta, però è
infatti
difficile.
Poi a Londra uno può, cioè, il fatto è che non stai mai sola, anche a Londra, in India non stai mai sola, perché uno va in strada e c'ha milioni di persone intorno, solo che lì nessuno interagisce, neanche ti sfiorano, e quando lo fanno ti dicono subito sorry. In India è proprio questo l'opposto, che lì hai miliardi di persone intorno e comunque tutti interagiscono con te, e certe volte pagheresti pure oro per dire per favore non mi dite più niente, oggi basta, non ne posso più, cioè, perché loro ogni tanto
parlano molto?
Tantissimo.
Gli indiani, ma dai, vedi,
vogliono poi sempre sapere le stesse cose, da dove vieni, qual è il tuo nome, se sei sposata, è una cosa per le donne soprattutto un chiaro fisso che hanno loro, perché per appunto quello che avevo letto all'inizio, la donna appartiene al padre, al fratello, al marito, cioè la donna single senza uomo accanto non ha molto potere. Poi detto così abbiamo appunto sempre le contraddizioni dell'India, come certo. Sonia Gandhi, Indira Gandhi, appunto, cioè. Però appunto io come donna da sola a tanti suscito proprio curiosità, mi vogliono conoscere.
Sei un'aliena.
Sì, per tanti sì, poi andando in giro in moto, io ho fatto l'India in moto per vari anni. Cioè, per loro questa è proprio che dico.
Beh, donna, dinamica,
Cioè,
sola, ma questa non va.
Però ti applaudono pure, ti chiedono autografi, cioè, loro poi però abbracciano tutto ciò, gli piace, gli sembra Bollywood, gli sembra un film, cioè, sono molto espansivi.
Quindi comunque
espansivi.
Non hai avuto problemi appunto con loro nel fotografarli, che è una cosa effimera, diciamo.
Assolutamente
di per sé. Poi quello che nasconde dietro, no? Sappiamo bene. Però lì per lì è una cosa, no? Hollywood, i film, la fotografia, una cosa effimera. Come loro l'hanno vissuta? Invece l'hanno vissuta bene.
Allora, anche lì c'è che quando vai in strada e fotografi non ci sono problemi. Quando vai a farti gli affari degli altri, vai in profondità, ovviamente loro non sono del tutto felici. Alcune persone mi hanno anche proprio, soprattutto col lavoro delle vedove, mi hanno anche proprio insultato, mi hanno detto di andarmene a casa e farmi gli affari miei. Però mi immagino che potrebbe succedere anche in un paese della Sicilia, insomma,
sì,
magari se vai a toccare certi punti, no? Cioè,
non sono affari tuoi.
Non sono affari miei, in effetti ci hanno anche ragione, fondamentalmente. Cioè, la fotografia comunque per me è curiosità anche.
Però diffondi anche quello che è la cultura.
Sì.
Magari, ecco, chi è un pochino più discreto, chi è più riservato...
Col rischio che però usi qualcuno per fare questo, quindi...
Sì, è questo
sempre. I sentimenti
sempre
e l'emotività di qualcuno.
E sono molto consapevole di questo, anche perché a me mi è successo una volta a Monaco di Baviera, ho fatto la mostra Waiting for Eternity, sulla vidovanza, e c'era una persona homeless, senza casa, senza tetto, che era venuto a vedersi questa mostra, e a un certo punto mi ha proprio chiesto se io sapessi cos'era la povertà. E io gli ho detto sì, ho vissuto tanti mesi con le vedove, ho vissuto tanti mesi con i bab. Ha detto no, ha detto tu hai sempre una scelta, tu prendi l'aereo alla fine di questi mesi e te ne torni a casa. Mi ha detto proprio tu sai cos'è la povertà. In effetti devo dire, aveva ragione il Signore, cioè io non so cos'è la povertà.
Tu lo scegli per poco tempo, ma
empatia. È un'empatia, tu condividi qualcosa, ma tu te ne rivai, e magari le pubblichi, le foto, diventi pure famosa. Non è successo nel caso mio, però, perché la gente pensa sempre che fai tanti soldi, ma non è vero. Però in effetti loro rimangono, cioè quello che tu ti fai grande è la loro quotidianità. Questo che magari sta con la ciotola, chiede la rupia, per loro è il loro vivere, per te è esotico. Cioè, uno deve stare molto attento, infatti,
a non eccedere nel trasformare quella che è la loro quotidianità in superficialità, poi nel, no? Nel guardarla quella cosa.
Sì.
Cioè, nel senso che poi quando tu la esponi, quella foto potrebbe, appunto, come dici tu, anche essere vissuta come ah, guarda, cioè, nel senso, sì, e finisce lì.
Che romantico,
che
no?
Che romantico, che scena, che bella foto, nessuno pensa effettivamente, nessuno forse di noi ha mai vissuto quello.
No.
Quindi non è la foto non è un vivere. Per te magari è un ricordare quel momento, è un voler farlo rivivere a qualcun altro in maniera diversa, ma per chi rimane lì è povertà.
Sì, è il loro quotidiano, e alcuni sono proprio destinati a quello, nascono così e moriranno così.
Non c'è nessuna possibilità, figuriamoci di scegliere come abbiamo noi.
No. E anche in questo l'India è forte, loro, questo mi ha dato soprattutto la mano, una mano in vivere la mia vita, loro accettano incondizionatamente, e questa cosa secondo me anche non è male, un po' anche di questa cultura ci farebbe bene, per l'arrendersi, no? Dire, beh,
l'umiltà,
e non andare sempre contro, dire vabbè adesso il destino mi porta a questo punto e magari va bene così.
Sì. Anche la crisi potrebbe avere il suo perché, magari mi contesteranno per questa mia frase, ma
sicuramente per gli indiani tutto va bene, no? È tutto rimandato da Dio.
È un benedire.
Ed è un
quello
karma.
Che accade, un
sì.
Benedire. Un dire bene di quello, di qualsiasi cosa ci circonda, ci accada. Vai Alex.
Saravá e dizer poemas, ei, ei.
faccio i complimenti anche per la scelta musicale.
Grazie.
Come hai scelto queste canzoni?
Ma volevo un po' di tutto. Mi piace il funky, mi piace il latinoamericano, poi c'è anche un po' di goa trance, cioè mi piace anche, insomma, il computerizzato. Poi ci saranno anche altri pezzi un po'.
Bene.
Mi piace ballare comunque.
Anche?
Sì, molto. Forse è l'unica cosa che faccio io. Non, cioè, non,
come scarico quotidiano,
sì,
quasi.
Sì, non recito. Non...
Che cosa ti piace ballare?
Appunto questi brani.
Ah, proprio...
Mi piacciono anche i rave, a me di goa trance. Sono sincera, a me anche quello piace.
Techno?
No, meno, però... Cioè,
goa
alla
è
fine...
più... elaborato.
Sì, quando capita ci vado, non è che adesso ogni sabato ci devo andare.
DJ Tiesto.
Magari anche per stare in compagnia. Poi soprattutto viaggiando, diciamo che i gruppi che fanno i rave sono molto frequenti, appunto a Goa, in India, in Thailandia, appunto su alcune spiagge e così via.
A proposito di Thailandia, è l'ultima zona che hai visitato, mi stavi
sì,
raccontando.
Sono stata quest'anno.
Cosa hai vissuto della Thailandia che... vuoi condividere con noi?
All'inizio un grande shock, perché giustamente, ma consapevole anche del mio sbaglio, perché uno non deve mai paragonare niente, come uno paragona l'ex ragazzo col nuovo ragazzo, è la fine del rapporto. Almeno non, cioè, io ho fatto un po' questo consapevolmente, e allora io non, all'inizio mi sembrava un po' superficiale, un po' troppo moderna, no? Però alla fine devo dire che anche lì c'è molto, molto di buono, tante cose belle. Il fatto che magari non sei così soggetta a malattie virali come in India, purtroppo questo è un...
Ci stavi raccontando un'esperienza indiana, anche comporta la condivisione, la convivenza con virus e varie infezioni, no?
Varie, sì, parecchie le ho avute nei passare gli anni. Poi sono stati tutti utili anche quelli, cioè dopo è sempre uscito qualcosa di bello.
Lascia un pezzetto di ogni cosa.
Sì.
Come l'esperienza, giustamente.
Sì, sì.
E invece le foto della Thailandia?
Io in Thailandia stranamente non ho scattato, proprio perché io non mi sono sentita per niente incuriosita, che è una cosa gravissima quello che dico. Però vabbè, anche lì, anzi, sono stata molto curiosa di fotografare i ladyboy, no? I transessuali della Thailandia. Vorrei ritornare per fare questo lavoro, ma lì devi andare proprio con l'idea che ci stai parecchi mesi, perché poi è un gruppo molto chiuso, molto più chiuso di quello indiano, e già quello indiano è molto chiuso. Però non ho fotografato. Poi io sono stata un mese in Laos e lì ho fotografato, e i laotiani mi sono sembrati molto più vicini a me, perché è un mix tra Thailandia e India, proprio la via di mezzo, quasi dicevo la perfezione, perché loro sono più rilassati e non così poveri, e anche più, non vorrei di puliti, perché l'indiano è pulito, si lava due volte al giorno prima di pregare, come dicevamo, e tutto, diciamo le strade sono più pulite, gli alberghi, al che la vita è più facile per un turista, un traveler, quello che è.
Bene. Invece il cibo? Che rapporto hai avuto con queste località che
il
hanno
cibo
ovviamente un rapporto col cibo diverso dal nostro?
È molto buono, devo dire, è molto ricco, cioè hanno tantissime cose, solo che col passare gli anni il fatto che è così speziato a me mi ha proprio fatto venire una gastrite, devo dire, cioè proprio... Sinceramente adesso quando vado in India mi porto anche una bottiglia di olio d'oliva, che era anche
spezzi,
il riso,
spezzi quello che è
in bianco, capito, con gocce di olio d'oliva e basta, va bene così, le lenticchie solo bollite.
E loro che dicono?
Ma no, lo sanno, ci conoscono noi occidentali.
Che portiamo dietro la pasta.
Beh, un po' come il sushi, perché diciamo loro geneticamente hanno un enzima che assorbono meglio le alghe, noi magari abbiamo chi le allergie, chi non riesce a digerirlo appunto per questa mancanza.
Sì, sì,
invece
no,
in Thailandia
No, il cibo è ottimo in Thailandia. Veramente è un paradiso per chi ha voglia di farsi un bel giro e di non... impegnarsi troppo, perché l'India è impegnativa, anche se vai sui circuiti turistici è impegnativa, ti deve piacere, ma chi ha voglia di svagarsi, di stare bene, la Thailandia è perfetta.
C'è un'altra zona che ti è rimasta impressa, dove sei stata?
Ma Sì, vabbè, io sono stata in parecchie parti del mondo e sicuramente c'è un'altra parte che è molto bella che vorrei approfondire, è il Centro America, no? Però vediamo, insomma, c'è anche lì.
È impegnativo anche quello economicamente.
Quello penso. Più che altro un po' mi fa paura perché io giro con tantissimo con tantissima roba, insomma, materiale fotografico, no? E purtroppo l'aria che tira in quei paesi è diversa, è più violenta, non c'è niente da dire. E allora ed è anche un po' più caro. Ecco, cioè,
tu parti sempre da sola, quindi.
Sì, per forza, perché sennò non parti più.
Beh, se devi mettere d'accordo tante teste, no. È difficile.
Anzi, stanno ho fatto la prima volta, ma ne avevo proprio bisogno dopo tanti anni. Infatti ho fotografato poco anche per quello. Cioè, mi sono vista con un'amica in Thailandia, che lei veniva dall'India però, e mi sono proprio divertita. Devo dire che avevo bisogno di quello.
Di
però
compagnia.
Quando tu vai con un progetto in testa... cioè la distrazione non è proprio il massimo, cioè tu la sera devi andare a dormire, devi pensare solo a cosa fotografare,
devi concentrarti.
Sì.
E come scegli poi le foto che decidi di pubblicare? Anzi, noi la ringraziamo perché ci ha lasciato appunto questo questa raccolta di foto Aspettando l'eternità, rivolta all'India, quindi al lavoro che hai fatto in India. Come le scegli tu le foto?
Ma spesso chiedo a altre persone di sceglierle. Io magari metto insieme tipo, che ne so, di 50 foto, di cui devono rimanerne 20 magari, e chiedi a varie persone che tu reputi anche in grado di scegliere,
con un certo tipo di occhio.
Sì, magari anche che gli piace l'arte, o che gli piace la fotografia, o che se ne intende proprio.
Quindi segui anche il consiglio.
Assolutamente importante, perché spesso uno quando sceglie le proprie foto si fa influenzare da sentimenti e non dalla tecnica, dalla bravura. Sì, i sentimenti sono importanti, però la sequenza deve filare, la storia deve essere chiara per chi non ha vissuto i stessi sentimenti.
È una strada, è un percorso.
Sì, e spesso magari uno si impunta su una foto solo perché quella foto appunto ti ricorda una musica, un evento, o quella simpatia per quel soggetto.
C'è una soggettività che dovrebbe essere abolita in quel momento quando si
sceglie. Sì, no, assolutamente.
C'è bisogno di oggettività.
Sì.
E poi le persone, mi dicevi che qualcuno di loro ha avuto la sua foto, qualcuna di queste donne che io vedo in questa raccolta.
Sì, io sono stata tre volte in tutto a Brindavan, dove ho fatto questo servizio, e in queste tre volte poi man di mano io ritornavo con delle stampe fotografiche e gliele davo.
E loro cosa pensavano?
Erano contentissime.
Tranne qualcuno, mi dicevi che...
Sì, una persona poi è stata alla fine, che loro sono molto devote, dovrebbero non accettare niente che abbellisce la loro vita, che cioè, appunto si tagliano i capelli, rinunciano a tutto, al che anche la foto è un po'...
Uno standard.
Ma soprattutto anche un po' un narcisismo.
Oh.
E allora non dovrebbero, però alla fine... La vita
accettano.
È fatta di questo, appunto.
E dove le mettono queste foto? Tu hai visto qualcuno che le ha...
Sì, alcuni l'hanno messi su un comodino, l'hanno tenute
lì. Quindi le espongono, hanno accettato anche l'esposizione. Dicevamo che è importante vivere nei posti dove si fotografa. Ti è mai capitato, oltre alla Thailandia, di andare in qualche posto e di dire no, io questo proprio non lo fotografo, perché... non fa parte di me, non mi trasmette niente? C'è stato qualcosa, qualche posto?
No, più che altro spesso, cioè, ci sono varie volte che dici non ne ho proprio voglia di andare, tirare fuori tutto, fare tutta l'ambaradam, poi perché dopo non è solo l'attrezzatura, spesso devi stare appunto mesi, settimane, parlare con loro, farti accettare. E certe volte tu non hai voglia, proprio perché comunque la tua mente non sta su quel livello. Certe volte proprio si va proprio a periodi, credo, purtroppo.
Beh, si carica di un'energia e poi si anche scarichi allo stesso tempo.
Sì.
Invece in Italia, c'è un posto in Italia particolare dove tu sei stata bene, hai fotografato?
Ma io fotografo molto poco in Italia, devo dire. E vorrei proprio farne molto di più, però da noi è anche molto difficile ogni volta. E fai il permesso della privacy, fai questo, fai quest'altro, fai quell'altro.
Fai firmare qualsiasi... Quando c'è stata Radio DJ qui ci ho fatto firmare di tutto.
Beh, certo.
Mezz'ora solo a firmare.
Salutiamo gli amici di DJ.
Salutiamo Tropical Pizza, Nicky e tutti...
E tutto lo staff.
Tutta la troupe.
Mi sono dedicata per un inverno al Francisci, a Todi, questo centro di disturbi alimentari, e per esempio è stata una bella esperienza forte, anche le foto sono venute anche bene, tutto, però per esempio quella esperienza a me mi ha toccato tantissimo dentro, cioè insomma rimani parecchie notti a pensare a questi volti, a queste ragazze che appunto passano un periodo veramente difficilissimo, e perché tu spesso ti prepari un tema ma non sai di dove vai a
parare,
diciamo, a parare,
che comunque dipende molto dalle persone che incontri,
ma anche dal tema, perché comunque che ne sa, cioè che ne sappiamo noi magari dei disturbi alimentari, no? Dici ma sì dai, cioè poi dopo, non così con la leggerezza ovviamente, ti documenti, poi dopo andando a parlare con questa gente, vivendo anche le loro pene proprio, cioè ovviamente non puoi rimanere immune, come tutte le persone che ho fotografato, cioè alla fine tu
prendi anche tu qualcosa di loro e la devi elaborare.
Ma se no non li cogli l'anima, devi sentire quella tristezza che sentono loro, o quella felicità. Adesso non voglio neanche.
Si dice va vissuto.
Eh sì,
devi essere in quel momento con quella persona.
La empatia di nuovo, no? Devi capire veramente quello che c'è davanti, e devi anche essere discreta.
Certo, devi riuscire a bilanciare le due cose, la tua curiosità, la tua estrema voglia di prendere il più possibile da quella persona, ma nello stesso tempo anche di lasciare la libertà e la discrezione del momento.
Sì, se no diventi un paparazzi.
Beh, devo dire che non è proprio il tuo caso come paparazzo, anzi.
Avrei più soldi però, sicuramente.
Ma non è la stessa cosa. Vai Alex.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
When I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
Devo dire che, come dicevo prima appunto, la musica era perfetta.
Sì, devo dire che stiamo veramente bene questa sera.
Io ero curioso e volevo farti delle domande. Cosa che non deve mancare sul tuo tavolo, da lavoro, sulla tua scrivania? Qualcosa che non deve assolutamente mancare?
Il mio computer, più che altro. Perché comunque oggigiorno la fotografia digitale... Anche per fortuna adesso, all'inizio ero un po' contraria, nostalgica.
Infatti, come hai vissuto il rapporto, il cambiamento?
Adesso sarà una delle ultime,
forte,
credo, che ha aderito. Però dopo, alla fine dici, vabbè, la potevi fare anche prima. nel senso che è molto più facile perché hai tutto su un computer. Poi dopo ovviamente l'analogico è l'analogico, non si può paragonare.
Beh, tu mi insegni come una reflex compatta, cioè proprio sono due mondi completamente differenti. Quello che ti permette avere una reflex o una digitale, la digitale è più pratica e magari la reflex coglie qualcosa di diverso, perlomeno a mio parere, parlo a profano.
Sì, vabbè, adesso come adesso io uso una reflex digitale,
vedi,
e ci sono tutte e due insieme, però sì, appunto una volta si scattava anche di meno, si metteva molto più testa nello scatto perché costava molto di più, perché dovevi stare attenta, no? C'hai un rullino, c'hai 36 foto, o se facevi poi il medium formato ne avevi, che ne so, 12.
È cambiato 15, tantissimo allora il vostro
lavoro. Io andavo prima col rullino in India, cioè partivi con 50 rullini, venivi, li dovevi sviluppare, al che ogni scatto era proprio molto più meditato. Adesso certe volte anch'io mi do la
quello magari
gioia.
Può essere un vantaggio, nel senso non avere il pensiero di però la selezione comunque viene fatta, è automatica, no?
Ma più che altro il fatto che uno scatta molto, poi alla fine si trova anche con molti compiti a
materiale.
Casa. Perché dopo le devi smistare, poi non devi decidere, poi non sai decidere. Al che sono ancora dell'opinione che sì, va scattato assolutamente sempre. Però magari anche un attimino pensare alla composizione, alla luce, insomma, queste piccole cose che oggigiorno con la digitale è diventato molto secondario, credo. Fa tutto lei, ma poi tanto costa niente, si cancella, che vuoi che sia, provo.
Tu pensi che viene sminuita un po' la fotografia così?
Vabbè, sì e no. Il bello è che aderiscono più persone, no? È come per dire, prima era una cosa di elite, adesso è una cosa più accessibile. Ed è bello questo invece. E sì, magari ti sminuisce un po' perché tutti si fanno i loro cataloghi da soli, il loro book da solo, però dopo si vede comunque se uno c'ha tecnica o no.
Vabbè. La prova del 9
c'è comunque ancora adesso.
E la tua famiglia come ha preso questa tua idea della vita, questa tua filosofia di vita? Perché effettivamente accettarla non è poi così facile, un po' come chi fa il giornalista, no? All'estero, chi fa questi mestieri, lo scrittore.
Boh, io sinceramente non lo so veramente, cioè adesso oramai loro hanno accettato, però io credo che non sono proprio del tutto felice, avrebbero preferito appunto la ragioniera. Mi hanno anche fatto fare ragioneria, cioè proprio ci avevano provato in tutti i sensi.
Io ho un'idea, tu fai una bella foto a uno studio, che
sì.
Ne pensi?
Gliela fai attaccare in casa.
Però no, anzi, sono bravi perché alla fine vedo che tanti genitori stanno lì, cioè mia madre sicuramente ha le sue ansie che mi succede qualcosa, però alla fine...
Una figlia in India per quanti anni?
Per gli ultimi 9 anni.
Dire.
Però alla fine devo dire che sono bravi, ma hanno anche sempre detto vabbè, fai come ti pare, tanto sappiamo che tu c'hai insomma la testa
vedono,
sulle spalle e comunque mi danno fiducia e alla fine non mi hanno mai fatto la paternale.
Ma se non avessi fatto la fotografa cosa avresti fatto?
Ma non lo so, il punk.
La ballerina,
una piccola traccia di gola.
La ballerina,
la ballerina, no, non lo so, guarda, e anche adesso non è che faccio sempre solo fotografia, alla fine io mi mantengo con tante cose, no? Faccio anche mercatini quando vado in India, per riporto delle cose tipiche magari le vendo per pochi mesi, per poche settimane, cioè insomma faccio un po' di tutto, no? E comunque non posso immaginarmi di fare altro. Non so che avrei fatto, sinceramente.
Ma in famiglia c'è qualcuno che ha intrapreso questa strada o qualcosa di simile? Ci sono degli artisti o sei tu quella che ha aperto la strada?
Beh, mio fratello è un architetto e lui fa web design adesso, tra l'altro. Cioè, e sicuramente l'ho visto anche disegnare, fa delle belle cose. Insomma, è una persona artistica. E sicuramente mio padre è anche una persona molto artistica, che penso che comunque i geni sono più da parte di mio padre. Però no, proprio la famiglia no, anzi, sono tutti abbastanza sistemati, fra parentesi, anche i miei cugini, anzi, molto bravi nei studi sono stati. E credo che mia madre un pochino avrebbe voluto questo, no? Cioè, la laurea col 110 lore, il master e queste cose, insomma, vabbè. Però c'è stato mio fratello che comunque ha fatto questo
anche
e vabbè, sono contenta, insomma, almeno meno pressione. Se ero figlia unica magari ci fosse... Sì, se ero figlia unica magari mi avrebbe molto più tartassato. Così invece mi ha lasciato abbastanza libera.
Ma una fotografa ha un posto in cui desidera stare per tutta la vita?
No,
Di tutto quello che no, hai visto, hai mai detto ma qui io ci farei le tende e ci resterei?
No, perché proprio andando in profondità e fotografando tu vedi che
sono imperfetti tutti i posti,
tutti i posti. Perché anche l'indiano c'ha un sacco di
tutto
storie che
paese,
dici
quindi.
Ma guarda, non lo so,
That's incredible.
No, non lo so, infatti ancora adesso non riesco a decidere dove voglio stare.
Sul cucuzzolo?
Sul mondo?
Sul mondo.
Voglio andare a vivere in campagna.
Fino
no?
che il fisico regge posso stare ancora in giro. Poi magari sicuramente una volta raggiunto magari una certa età uno forse dovrà anche fare una scelta, no? E, però comunque l'Umbria è una bella regione, per esempio. E poi vediamo... Vivere in India me la immagino impossibile per una donna, poi soprattutto non la vedo facile.
Senti, il tuo rapporto con i social network?
No, dai, sì.
Ni.
Non fanno, cioè fanno parte del mio quotidiano ultimamente anche di più perché ho messo il wireless, adesso ce l'ho sempre in casa e prima invece c'erano queste chiavette che erano un disastro, l'incubo la chiavetta internet e va bene, insomma ci sto molto ultimamente, però io il Facebook lo spengo durante il giorno, più ore spento che acceso, non sto sempre in chat, perdi tanto tempo. Ti arricchisce anche, ma perdi anche tanto
sì,
tempo.
E neanche te ne accorgi, stai lassù e dici, sono già, oddio, sono passate 2 ore, 3 ore.
Sono già le 9:05.
No, e allora è arrivata l'ora di fare gli auguri.
Il tempo passa veloce.
È arrivato il tempo degli auguri, il tempo di fare gli auguri alla sorellina della Martina Lucci.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te,
tanti auguri a... Giulia si chiama.
Tanti auguri a te.
Auguroni.
Lucci. E quindi facciamo gli auguri a lei. Salutiamo tutti i ragazzi che sono stati in ascolto per tutti questi mesi, che continuano ad ascoltarci. E vogliamo lasciare qualche contatto anche della nostra fotografa subito dopo il nostro stacchetto musicale.
Musicale.
Vai. E tanti auguri a te, non a Giulia, ma a,
a Giulia, cioè, e a Claudia.
Giulia
che compiono gli anni.
È un'altra ragazza che compie oggi gli anni, ma la sorella della Martina non è Giulia, ma è Claudia.
Claudia, esattamente.
Quindi auguri a Giulia, auguri a Claudia, Claudia Lucci, che è la sorella della nostra Martina, che ci ascolta sempre, la nostra consulente musicale.
Poi volevo salutare tutti gli amici che appunto stanno in questo momento collegati. Mm-hmm. Siete su Universo Parallelo. E noi siamo Alex,
Assunta,
e salutiamo Massimiliano, Piero, Francesco, Alessandro, Dante, Rossella, Daniele, Nicola, Antonio, Martina, Francesca, Renato, Nicola, Alex, Riccardo, Ubaldo, Antonietta, Ale, Roberta, Elisa, Lorenzo, poi la nostra amica Luotta Otta che scopriremo più avanti, Silvia, Edi, Diego, Daniela, la Cimbalina Blues Band, Eleonora, Tini, che ci segue da oltre Manica, la nostra amica Anna Jennifer, che ci segue da New York, Anna, Tamara, Silvia, Enrica, Elisa, Eleonora e Janet, scusate la pronuncia. Poi salutiamo anche Angela, Cristina, Daniele e Giada, la nostra amica Giada, che ha permesso di avere il tuo
Tamara.
Contatto.
Sì, grazie Giada,
di essere
veramente
qui fra noi.
Benissimo. E niente, che dire, intanto noi ti ringraziamo di essere venuta.
Grazie a voi ragazzi, siete
della piacevole
bravi,
chiacchierata.
Sì.
Ti ringrazio.
È stato veramente un piacere conoscere questo
facci
mondo.
Facci sapere tutto. Noi siamo curiosissimi, diciamo. C'è, diciamo, sempre quella punta di curiosità per quello che riguarda la radio, ma anche per quello che riguarda la fotografia. Quindi abbiamo la pagina, se tu vuoi condividere, puoi condividere con noi e con i nostri amici tutte le foto o anche dei pezzi particolari che tu vuoi condividere con tutti noi, insomma. A noi fa piacere.
Sì, no, ho portato delle foto, ma tratteranno degli enuchi dell'India che poi alla fine non ci siamo arrivati a parlare, ma va bene così, insomma.
Puoi accennare anche qualcosa adesso, se
sì
vuoi,
sì, no? Andiamo ancora però. Tempo
e appunto ho parlato delle foto di loro che poi tu le metterai sulla web.
Certamente.
E chi vuole può commentarle, scaricarsele, ma sono di, insomma,
di cosa
sono
si
bellissime.
Tratta
si tratta del gli ultimi enuchi al mondo. Sono in India, che sono appunto questi uomini, alla fine sono uomini, devo dire, che la leggenda dice che loro sono nati così, no? Che con dei problemi, diciamo, ai genitali. Uh-huh. E per questo una volta venivano, cioè, proprio castrati, no? Uh-huh. Poi ovviamente si rifanno ancora ai tempi dei Mogul, quando ancora c'erano, cioè appunto c'è una parte comunque musulmana molto forte in India, quando entrarono loro e avevano appunto gli harem con gli eunuchi. Comunque tutta questa storia è stata talmente tanto
controversa,
sì, rigirata, si è trasformata, che oggigiorno gli eunuchi appunto risalgono da questa leggenda che quando uno appunto nasce con i genitali deformi venivano dati appunto a questi eunuchi e loro lo prendevano con sé e veniva rimosso tutto quello che rimaneva e diventavano appunto queste specie di donne, non so, e che non sono donne alla fine, no? Uh-huh. E che avevano il potere di forse anche una specie di angelo appunto senza sesso, no? E avevano il potere, tuttora hanno il potere di maledire o benedire le persone, no? E vengono ancora oggi invitati, anche non tante volte si autoinvitano quando nasce un bambino, soprattutto quando ci sono i matrimoni, e è molto importante che loro benedicano,
la loro presenza, sì.
Benedicano soprattutto la coppia o la madre. E questo comunque è tutto in base anche a un certo compenso che gli viene dato.
Ah. E alla fin fine comunque
sempre i soldi c'entrano qualcosa.
Sì, cioè è molto complessa questa cosa, anche perché oggigiorno prende una grande parte di transessuali che in India comunque l'omosessualità da 2 anni è stata permessa per legge, ma la transessualità viene punita dalla legge, al che anche lì è un rifugio per loro, giustamente, che vogliono viversi questa transessualità.
Noi amiamo tutti, quindi non c'è problema.
Sì, perfetto, così si campa bene.
Se vuoi lasciare i contatti per il libro, che è stupendo, devo dire, ve lo consiglio.
Allora, la web è www.waiting, non so l'inglese quanto è buono, dei nostri ascoltatori.
Benissimo.
Waiting come aspettare, trattino for, for, trattino eternity, come eternità, .com. Mm-hmm. E io sono su Facebook, poi i dati magari li metto anche su Facebook.
Tamara
Farnetani. Sì, perfetto. Sono sotto quel nome.
Aggiungere Tamara Farnetani.
E niente, penso che
una ritrattista, fotografa.
Una brava fotografa.
Una brava fotografa.
Grazie.
Poi anche il nostro amico Daniele ci dirà la sua. Ciao Daniele, buonasera.
Daniele, il nostro fotografo.
Molto interessante, sì, sentire sempre la controparte.
Benissimo. Noi ricordiamo che siamo su Universo Parallelo, siamo Alex e Assu.
Uh-huh. E sempre siamo in diretta tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21 e un quarto, che ahimè sta finendo anche
mancano
stasera.
Mancano 2 minuti questa sera. E questa sera abbiamo avuto appunto la piacevole compagnia di Tamara Farnetani. Che dire, i nostri contatti sono Urbani Alex, per quello che mi riguarda.
Assunta Loprete.
Per la parte, diciamo, femminile della trasmissione. Mm-hmm. Ci potete trovare su Facebook alla pagina di Universo Parallelo Official Page. Lì trovate tutto quanto. Abbiamo anche la chat ufficiale di Universo Parallelo, come web radio, e i fans, che è appunto una pagina che abbiamo creato per voi che ci state ascoltando e ci seguite tutte le volte. Una piccola chicca per voi è che prossimamente faremo un nuovo aperitivo, e quindi seguiteci, perché la prossima puntata vi faremo sapere dove, come, quando ci potrete, diciamo, venire a trovare e stare in nostra compagnia e dei nostri ospiti che hanno detto che verranno, insomma.
Ricordiamo che il nostro spazio è dedicato all'arte
alla cultura
a 360
generale.
Gradi, quindi fotografi, pittori, musicisti, artisti di ogni genere, noi siamo qui, poeti, tra l'altro il nostro Diego Porena presto debutterà in un nuovo teatro, quindi siamo molto contenti per lui, e presto avremo anche l'intervista.
Tutte le news metteremo su Universo Parallelo.
Certo, è tutto su Universo Parallelo. Chiunque di voi può aggiungersi al nostro sito radiofonica.com, perché ricordiamo che noi siamo all'interno di questo grandissimo,
ovviamente,
ormai diventato mastodontico canale www.radiofonica.com, anche associato al Comune di Perugia, quindi siamo ormai anche
salutiamo
un canale,
il nostro grandissimo Francesco
pubblico. Salutiamo il nostro Francesco che è sempre con
ringraziamo
noi.
L'officina
che ci segue, ci supporta
e
ci aiuta in tutto. E cosa
e
dire?
Vi lasciamo con una chicca della nostra artista.
Al prossimo mercoledì. Buona serata a tutti.
Ciao.
Grazie ragazzi.
Ciao.